Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 9 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Gli ambasciatori degli stati membri dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sull'utilizzo dei beni russi che sono stati colpiti dalle sanzioni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Si tratta non del capitale, cioè degli oltre 200 miliardi di euro che la banca centrale russa conservava nell'Unione Europea nel febbraio del 2022 e che rimane congelato e di proprietà dell'istituto di emissione, ma dei proventi derivanti dall'impiego dei rendimenti che quei beni producono nel tempo, per esempio le cedole dei bond. Quelle somme, non potendo essere trasferite al legittimo proprietario per via delle sanzioni, rimangono nei bilanci delle società di clearing Euroclear e Clearstream, le quali, potendone disporre, li reimpiegano traendone profitto. Di fatto, quindi, si tratta di sanzioni che colpiscono queste società che dal congelamento dei beni russi in realtà traevano, come dicevamo prima, un profitto. A riprova si è spesso citato il fatto che lo Stato belga tassava quegli extra profitti che ora, nelle intenzioni dell'Unione Europea, dovrebbero essere impiegati per sostenere l'Ucraina anche sul piano militare. Allo Stato si stima che si tratti di circa 3 miliardi di euro l'anno. La commissione che la società di clearing potrà trattenere a fronte della gestione di quegli asset è stata fissata allo 0,3% ed è più bassa di quanto ipotizzato in precedenza. Ne avevamo parlato anche su Milano Finanza. Il 90% delle somme verrà usato per finanziare la European Peace Facility, lo strumento fuori bilancio dell'Unione Europea che viene utilizzato per finanziare gli aiuti militari all'Ucraina, mentre il 10% andrà a finanziare la Ukraine Facility, lo strumento che viene utilizzato per l'assistenza macrofinanziaria allo Stato ucraino per sostenere il funzionamento durante la guerra. Se tutto procederà secondo i piani, la prima tranche di finanziamenti all'Ucraina derivanti dagli extra profitti dovrebbe essere erogata a Kiev entro il mese di luglio 2024, come pianificato almeno dalla Commissione. Il Belgio, dove ha sede Euroclear, ha una tassa sul reddito delle imprese con un'aliquota del 25%. Il paese ha quindi creato un fondo nazionale dedicato agli aiuti all'Ucraina e per l'anno fiscale 2024 il Belgio prevede un gettito di 1,7 miliardi di euro derivante dalla tassazione degli utili derivanti dal congelamento degli asset russi, dei quali 1 miliardo è già stato allocato per aiuti militari a Kiev. La nuova legislazione europea si applicherà agli utili straordinari delle società di clearing derivanti dal congelamento a valle del prelievo belga. Alla fine, comunque, tutti i proventi dei prelievi che vengono effettuati dal Belgio o dall'Unione Europea finiranno all'Ucraina. Rimango in Unione Europea, ma per una notizia che riguarda l'Italia. Più nello specifico l'analisi pubblicata dalla Commissione europea sulla convergenza sociale dedicata all'Italia. Sotto la lente della Commissione finiscono la scarsa intensità del lavoro, i contratti non standard e i salari troppo bassi che non tengono il passo all'inflazione. Particolare attenzione viene data al nuovo assegno di inclusione, in acronimo ADI, che per volere del governo Meloni ha soppiantato il reddito di cittadinanza, in abbinata con il supporto per la formazione e il lavoro, il contributo da 350 euro al mese per chi frequenta corsi di formazione. Secondo l'analisi, l'ADI, sto leggendo tra virgolette, determinerà una maggiore incidenza della povertà assoluta e infantile rispetto al regime precedente. rispettivamente. L'aumento sarà di 0,8 punti percentuali per la povertà assoluta e di 0,5 per quella infantile. In sostanza, l'aver eliminato il reddito di cittadinanza, stringendo le maglie di accesso alla nuova misura, rende meno efficace il contrasto alla povertà. Il dettaglio sta proprio nelle maglie più strette. L'accesso è infatti limitato alle famiglie appartenenti a specifiche categorie demografiche, con minori, persone con più di 60 anni oppure con disabilità o ancora seguite dai servizi sociali. E nonostante alcune misure di accompagnamento positive, scrivono gli analisti della Commissione, si prevede che criteri di ammissibilità più rigorosi al sostegno introdotto a gennaio ridurranno l'impatto per alleviare la povertà del nuovo regime. Come scrive Repubblica, il documento dell'Unione Europea è stato un assist per la CGIL, che invita caldamente la ministra Calderone a valutare con attenzione il pesante giudizio della Commissione e a ripensare e rivedere completamente le proprie politiche, poiché, come afferma Bruxelles, sono destinate ad aggravare la già pesante condizione di disagio e povertà di tante famiglie prive di sostegni. La segretaria confederale Daniela Barbaresi, chiedendo al governo di tornare al più presto sui suoi passi, sottolinea che mentre l'Europa si pone l'obiettivo di ridurre di almeno 15 milioni le persone che vivono in povertà, compresi almeno 5 milioni di bambini, entro il 2030, il governo Meloni, con quasi 6 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta, ha cancellato quella che era una misura di carattere universale di contrasto alla povertà. Nel quadro europeo entrano poi altri aspetti. Sul fronte occupazionale, la Commissione europea segnala che, nonostante i limitati miglioramenti nel 2023, la percentuale di contratti a tempo determinato rimane tra le più alte nell'Unione europea. Un elemento che, combinato all'elevata incidenza di forme di lavoro non standard, compreso il lavoro stagionale, ha portato a una diminuzione del numero di settimane lavorate all'anno e contribuisce a un'elevata disuguaglianza e volatilità dei guadagni annuali. Anche i salari, strutturalmente bassi, rappresentano una criticità. Tra il 2013 e il 2022 la crescita dei salari nominali per occupato è stata del 12%, metà della crescita a livello dell'Unione Europea, che è stata del 23%. E mentre il potere d'acquisto nell'Unione Europea è aumentato del 2,5%, in Italia è sceso del 2%. Conclusione: la stagnazione salariale, la bassa intensità di lavoro e i bassi tassi di occupazione, insieme a un'elevata percentuale di famiglie monoreddito, comportano significativi rischi di povertà lavorativa, di cui parlavamo anche nella puntata di ieri. Visto che ci avviciniamo sempre di più alle elezioni europee, ho deciso di tenere anche la terza notizia a livello sovranazionale. Magari può esserci utile nelle settimane che ci separano al voto per capire di più quali siano le competenze del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europea. Prima faccio qui una parentesi perché devo chiedere scusa a chi mi contatta sui diversi canali, compresa l'email di Notizia Colazione, e magari non trova subito risposta. Giuro che vi leggo tutti, poi però non sempre riesco a soddisfare le vostre richieste. Ci provo. Tornando alla notizia, il Post spiega bene come martedì il Consiglio dell'Unione Europea, che insieme al Parlamento Europeo detiene il potere legislativo, ha approvato la direttiva per contrastare la violenza di genere. È il primo strumento adottato dall'Unione per dotarsi di standard comuni nel contrasto alla violenza di genere e la sua formulazione ha richiesto mesi di negoziati. La direttiva prevede che gli Stati membri rendano reato atti come le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e varie forme di violenza informatica come la condivisione non consensuale di immagini intime, lo stalking online, le molestie online e l'istigazione alla violenza online. Nella direttiva manca però una definizione comune di stupro, questione che durante le negoziazioni era stata molto discussa e contestata. Alcuni paesi, tra cui l'Italia e la Grecia, avevano chiesto che la direttiva la includesse. Altri, come la Francia e la Germania, si erano opposti, sostenendo che non rientrasse nelle competenze dell'Unione. Alla fine la definizione comune non è stata inclusa. Per questo, benché la direttiva sia stata generalmente accolta come un passo avanti sui diritti delle donne all'interno dell'Unione Europea, sono stati espressi molti dubbi sulla sua completezza. La ministra spagnola per l'uguaglianza ha commentato l'approvazione dicendo che avrebbe preferito regole più ambiziose, ma ha definito comunque la legge un buon punto di partenza. La direttiva era stata presentata nel 2022 e approvata dal Parlamento europeo lo scorso aprile. Per la sua entrata in vigore mancava solo il voto del Consiglio dell'Unione europea. È un atto giuridico dell'Unione che, una volta approvato, impone agli Stati membri di raggiungere determinati obiettivi attraverso la promulgazione o la modifica di leggi nazionali. Gli Stati membri, quindi, adesso hanno 3 anni di tempo per recepire la direttiva appena approvata. Questa stabilisce pene minime che vanno da 1 anno a 5 anni di reclusione per gli atti di cui prevede la criminalizzazione, indicando anche una serie di aggravanti nei casi in cui le violenze riguardino minori, coniugi, partner, ex coniugi o ex partner, ma anche personaggi pubblici, giornaliste o attiviste per i diritti umani. La direttiva prevede anche che diventi più semplice denunciare per chi subisce violenza domestica e introduce norme più dettagliate sull'assistenza e sulla protezione che le autorità degli Stati membri devono fornire a chi subisce violenza. Infine, la direttiva prevede che gli Stati membri adottino misure per prevenire la vittimizzazione secondaria, che avviene quando la donna che ha subito violenza, una violenza che si potrebbe definire primaria, rivive delle condizioni traumatiche o subisce altra violenza da parte di soggetti che non sono gli autori della violenza primaria. A questo proposito, la direttiva prevede che nei procedimenti penali siano ammesse come prove atti relativi alle abitudini sessuali della persona che ha subito violenza solo se sono pertinenti e necessarie al procedimento penale stesso. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.